Aldo Dalla Vecchia, che televisione è stata quella italiana quando è nata, quando ha cominciato a funzionare e con quale altre si confrontava nel mondo?
La televisione italiana nasce, come molti forse sanno, domenica 3 gennaio 1954. Non è la prima televisione a nascere nel mondo, addirittura i primi esperimenti di televisione risalgono, come racconto nel mio libro L'occhio magico, pubblicato da Agrafe.it, agli anni 30, ma addirittura a Torino si parla di radiovisione a partire dalla seconda metà degli anni 20, per cui la TV italiana nasce nel 54 dopo almeno un ventennio di sperimentazioni
Ecco.
a Torino, Milano e Roma, e nel resto del mondo esiste già la televisione. Per esempio negli Stati Uniti esiste già da qualche anno, e gli Stati Uniti in questo senso sono un po' un faro per tutto il mondo. Quella che nasce in Italia è una televisione ingenua. Io chiamo il primo decennio di televisione, che in realtà è poco più di un lustro, l'età dell'innocenza, perché è l'età in cui si è ancora candidi, in cui la televisione non è consapevole di se stessa, dei propri mezzi, delle proprie capacità, ed è forse anche un'innocenza perduta vista con l'occhio di oggi e con la prospettiva dell'uomo moderno. Per una televisione piena di personaggi interessanti, di trasmissioni, per esempio c'è il primo quiz in assoluto con già Mike Bongiorno, e Mike Bongiorno voglio ricordare che è già presente il primo giorno di trasmissioni della televisione con un programma di interviste che si intitola Arrivi e partenze,
Partenze.
in cui c'è Mike Bongiorno, giovanissimo, che intervista personaggi famosi che stanno transitando da porti e aeroporti d'Italia. Per cui il grande Mike, che forse è la figura emblematica dei primi 70 anni di televisione, c'è già il primo giorno. E il primo annuncio viene fatto dalla signorina Buonasera, come si diceva allora, Fulvia Colombo. E una cosa che mi piace sempre ricordare, la ricordo anche nel libro, che essendo la televisione allora quasi tutta in diretta, non viene registrato quel primo annuncio che è l'inizio della televisione, il primo vagito della televisione, tanto che 10 anni dopo, nel 1964, quando si festeggiano i primi 10 anni di piccolo schermo, l'annuncio deve essere ripetuto come se fosse di 10 anni prima, per cui il primo fake della storia della televisione corrisponde addirittura al primo annuncio in assoluto.
Senta, cose interessantissime. Possiamo dire comunque che questi 70 anni rappresentano, ma un po' ce l'ha accennato, un importante spaccato di vita sociale, culturale, della politica e dell'economia del nostro paese.
Assolutamente sì, perché io un'altra cosa che mi piace ricordare, sulla quale sono perfettamente d'accordo, la televisione ha insegnato l'italiano agli italiani. Magari a qualcuno può non piacere sentire questa definizione, ma l'italiano medio, l'italiano
Certo.
molto basico di Mike Bongiorno, ha comunque unito l'Italia, che era un'Italia di regioni in cui si parlava quasi esclusivamente il dialetto, per cui quell'italiano medio, che non era certamente un italiano forbito di Mike e degli altri primi presentatori, ha contribuito a insegnare l'italiano agli italiani, così come c'erano anche trasmissioni dedicate agli analfabeti per poter avere la licenza elementare. Per cui lo scopo pedagogico della televisione degli albori è assolutamente certo, certificato e molto lodevole anche.
Certo, ricordiamo tutti la famosa scuola di Alberto Manzi, che anche lì
Infatti,
ha messo la penna
infatti.
in mano a non si sa quante persone che hanno, grazie a lui, hanno fatto un salto di qualità. Senta, poi se non ricordiamo anche grandi registi, grandi attori, veramente dei nomi importantissimi. Ecco, lei ci propone questo suo lavoro con dei direi a pezzi, ma ovviamente che si intrecciano l'uno con l'altro, ma vorrei capire come ha costruito questo lavoro.
Allora io il lavoro faccio Esatto, i miei procedimenti consueti, ossia, prima mi faccio uno schema mentale e mi scrivo sul block notice quello che voglio sia lo schema del libro, dopodiché metto insieme decine e decine di libri che ho su quell'argomento, in questo caso la televisione, mi sembra che fossero tra i 70 e gli 80 volumi, tutti letti o addirittura letti più volte. Per esempio, c'è la storia critica della televisione italiana di Aldo Grasso in 3 volumi e 2000 pagine, che ho letto credo alcune decine di volte. Oramai potrei partecipare a un quiz perché la so a memoria. Ho guardato tutto quello che è stato fatto, detto e scritto sulla televisione fino a questo momento e ho cercato di fare qualcosa che non c'era. Il qualcosa che non c'era era una breve storia della televisione italiana, ossia uno sguardo in campo lungo, che è anche un po' un modo molto, molto moderno, credo, per i ragazzi d'oggi che non c'erano, per chi non era presente, raccontare in pillole la televisione decennio dopo decennio, per cui l'ho divisa per decenni. Ogni capitolo è un decennio, dagli albori della televisione ad oggi, ciascun decennio ha delle caratteristiche ben precise. Dico
Certo.
soltanto che gli anni 50 sono l'età dell'innocenza, in cui la televisione è ancora molto, come dire, semplice e innocente e non ancora consapevole delle proprie potenzialità. Alla fine del libro poi ci sono due appendici, una è dedicata alla televisione prima della televisione, per cui tutti gli esperimenti che vengono fatti sulla televisione, che si chiamava radiovisione agli inizi, addirittura dai primi del Novecento e concretamente dalla seconda metà degli anni 20 in Italia. E la seconda appendice invece riguarda la critica televisiva, perché insieme alla televisione è nata anche la critica televisiva nella seconda metà degli anni 50, sulla quale si esercitavano fior di letterati, non soltanto critici televisivi, visto che è un termine che nasce proprio con il nascere della televisione. E oggi il più grande in assoluto, il più longevo è Aldo Grasso del Corriere della Sera. Io che sono un lettore ancora di quotidiani di carta, non mi perdo nessuna delle critiche di Aldo Grasso, che è il più autorevole e riconosciuto critico televisivo della televisione italiana.
Senta, abbiamo già accennato, ma vorrei ritornare su questo fatto. Per moltissimi che non potevano avvicinarsi per lontananza, per questioni economiche, per tantissimi motivi che non avevano la possibilità di avvicinarsi anche culturale a teatri, a cinema, a mostre, a biblioteche, che cosa ha rappresentato?
Beh, la televisione ha rappresentato un'enorme opportunità perché si poteva andare al cinema rimanendo a casa vedendo dei grandi film, si potevano conoscere le grandi opere teatrali, le operette, i grandi classici del teatro, per cui la televisione degli inizi è, come dire, un grande luna park anche culturale, soprattutto culturale, con grandissimi attori di teatro che si mettono alla prova e mettono in scena tutta una serie di classici del teatro. Ricordo poi anche quelli che allora si chiamavano i romanzi sceneggiati, che oggi sarebbe la fiction, come si dice oggi, ma allora i romanzi sceneggiati erano le versioni televisive di grandi romanzi, come potevano essere i Promessi Sposi, per cui la televisione ha un grandissimo intento educativo, ma non solo intento, ci riesce anche perché chi non può andare in biblioteca, chi non può andare al cinema, chi non può andare a teatro, ha questa piccola scatola magica. Io lo chiamo nel titolo del mio libro l'occhio magico, perché in qualche modo è un occhio magico sulla realtà.
Certamente, ricordiamo soltanto, mi veniva in mente, il Mulino del Po, credo con regia di Anton Giulio Maiano, che direi, ha riempito forse in qualche modo le biblioteche dei contadini.
Certo, è solo un esempio tra i tanti perché soprattutto negli anni 60 e 70 i classici adattati per la televisione sono, come dire, la norma, per cui ci sono fior fiore di registi, fior fiore di attori che attingono a piene mani al repertorio letterario non solo nazionale ma anche
Sì,
internazionale.
internazionale, è vero, è vero. Aldo Della Vecchia, noi le ringraziamo moltissimo di questo piccolo contributo che ci ha dato, ma come sempre rimandiamo i nostri ascoltatori alla lettura dell'Occhio Magico, di questo suo sintetico libro, ma direi esauriente da tutti i punti di vista. E poi lei ci fornisce titoli e altri suggerimenti per andarci a informare ulteriormente. Grazie ancora e buon lavoro.
Grazie mille, ci sentiamo con il prossimo libro.